Radio Voce nel Deserto vi propone l'ascolto dell'omelia tenuta da Monsignor Renato De Zan presso la parrocchia del Beato Odorico in Pordenone.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore. Due pennellate veloci e Gesù dipinge la nostra identità. Voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Però qui occorre fare due riflessioni non semplici. La prima cosa da dire è questa: noi non siamo sale della terra o luce del mondo perché siamo battezzati. Ma Gesù lo dirà: perché vedano le vostre opere buone. Noi siamo dunque sale della terra e luce del mondo se riusciamo a tradurre in scelte, gesti, opere, atteggiamenti, modi di pensare quello che è la fede che ci è stata donata nel battesimo. Noi sappiamo che siamo resi giusti davanti a Dio per la fede che abbiamo. Ma si tratta di una fede operosa. Qui c'è la differenza fra noi e i nostri fratelli protestanti. Per noi cattolici la fede non è solo dire Dio è uno e trino, non è solo dire Gesù Cristo è risorto. Questo è un aspetto della fede. I teologi dicono, questa è la fides quae creditur, è la fede, i contenuti della fede che noi crediamo. Ma esiste anche l'altro aspetto, che è la fides qua creditur, per mezzo della quale noi crediamo. Per mezzo della quale significa che noi perdoniamo perché crediamo al perdono, perché Cristo lo ha fatto. Noi compiamo il bene perché crediamo nel bene, Cristo lo ha fatto. Quindi noi siamo sale della terra e luce del mondo se traduciamo questa nostra fede in una realtà operosa, cioè se la nostra fede è completa, matura. Ci può essere un'obiezione, ma il sale può perdere il sapore. Noi abbiamo nella tradizione rabbinica un racconto che ci garantisce che Gesù ha detto queste parole. Perché Rabbin ben Hanaya ha preso in giro Gesù, parlando proprio del sale. Lui dice: il sale può perdere il sapore. E i suoi discepoli gli dicono: «Maestro, non può perdere il sapore. Se lo perdesse, con che cosa lo si può far tornare salato?» E il rabbino risponde: «Con la placenta di una mula». E i discepoli rispondono: «Ma la mula non ha placenta». E lui: «È il sale, non può perdere il sapore». È una polemica sottile nei confronti del rabbino di Nazareth, che ha detto che invece il sale può perdere il sapore. Certamente, se Rabbi Ben Hanaya avesse conosciuto la situazione del primo secolo in Palestina, quella stupidaggine non l'avrebbe detta. Perché? Perché il sale che adoperarono gli abitanti della Palestina 2000 anni fa, all'epoca di Gesù, erano delle placche di salgemma prese dal Mar Morto, che avevano anche altre sostanze, fosfati e cloruri. Per cui, quando l'acqua attraversava queste placche, poteva portar via il sale e queste placche rimanevano insipide, ma restavano ancora i cloruri e i fosfati che potevano essere o bruciati o buttati via. Quindi noi abbiamo da parte della tradizione rabbinica la conferma della storicità di queste frasi di Gesù. Per quanto riguarda invece «voi siete la luce del mondo», forse molti di noi non hanno prestato attenzione, forse alcuni sì. Quel versetto che abbiamo letto prima del Vangelo con l'Alleluia, abbiamo detto: «Io sono la luce del mondo», dice il Signore, «chi segue me avrà la luce della vita». Noi siamo luce del mondo nella misura in cui seguiamo Lui. E seguire Lui non significa essere mistici. Significa porsi quella domanda che da anni e anni che noi ci ripetiamo: Cristo al posto mio cosa farebbe? Questo vuol dire seguire Lui. Quindi noi siamo luce del mondo nella misura in cui siamo capaci di essere discepoli. Dunque, queste due pennellate che identificano la nostra identità sono due pennellate non poetiche. Sono un richiamo ben preciso ad una fede operosa che sia capace di tradurre in modi di pensare, modi di giudicare, di decidere e di agire quella che è la nostra capacità personale, perché ognuno ha la sua, di imitare Gesù Cristo. Questo è il dato. Se poi vogliamo tradurre ancora di più questi due testi, oggi che è la giornata del malato, la domanda che dobbiamo porci è: il cristiano come può vedere la malattia? Come può vivere la malattia? La risposta la troviamo nell'atteggiamento di Gesù. Gesù ha sommo rispetto dei malati, non li considera materiale di scarto, o come certe ideologie peso per la società. Gesù guarisce la suocera di Pietro, guarisce i leprosi, ciechi, sordi, muti, storpi, risuscita il figlio della vedova di Nain, la figlia di Gairo, Lazzaro. Noi ci dimentichiamo molto spesso che la persona malata è una persona. E come abbiamo il massimo rispetto delle persone, la persona, perché malata, non perde il suo titolo. Anzi, essendo più fragile, ha più bisogno della nostra attenzione, della nostra cordialità della nostra capacità di rispettare la persona fragile. E se tu sei malato? La domanda è: Gesù come ha vissuto la sofferenza sua? La malattia è un enigma e il dolore è un mistero. Perché dobbiamo soffrire? Chi ce l'ha fatto fare? Questa domanda non è che ottenga una risposta. La prima cosa che Gesù insegna, perché tu sia sale e tu sia luce, è la capacità di convivere con questa realtà. Questa è la prima cosa che noi cristiani dobbiamo imparare. E la seconda cosa è che davanti a Dio la fatica della sofferenza, il mistero del dolore, l'enigma della malattia, noi non sappiamo il perché, ma ha un valore. E vorrei richiamarvi a un libro che lo si nomina spesso e non lo si legge mai, perché è troppo lungo, sono 42 capitoli, e all'inizio è di una barbosità insopportabile. Poi, da metà in poi, comincia a diventare interessante, è il libro di Giobbe. Giobbe è colui che soffre e si ribella a Dio. Si ribella anche agli amici che gli dicono: tu soffri perché sei colpevole, Dio ti ha castigato, riconosci il peccato, chiedi perdono e Dio ti libera. E Giobbe risponde: io non ho peccato. E quindi Dio è ingiusto e quindi lo chiamo a processo. L'avete mai letto? Temo di no. Provate. Provate. Misuratevi. E Dio dirà a Giobbe: eri tu con me quando creavi l'universo? No. Sai questo? No. Sai quest'altro? No. Sai quest'altro ancora? No. Allora vuol dire che tu non sai tante cose. Tu pensi che io le sappia? Le ho fatte, quindi le so. Io so più di te? Sì. Allora fidati. La risposta che dà il libro di Giobbe è questa. Però poi alla fine dice una cosa che ci fa rizzare le orecchie. Dio condanna i tre amici di Giobbe, Elifaz, Bildad e Sofar, i teologi. Dice: avete detto cose sbagliate di me. E se mi chiedete perdono, non vi perdono perché non vi ascolto. Ascolto Giobbe perché ha sofferto. E se lui intercederà per voi, io vi perdono. Se no, no. E lì impariamo una cosa importante. La sofferenza davanti a Dio ha un valore. Non va cercata. Assolutamente la sofferenza non va cercata. Ma quando bussa alla nostra porta, la sofferenza ci chiama a due cose. Prima, alla capacità di reagire. Non dobbiamo arrenderci. E la seconda, ad essere pienamente consapevoli che la nostra sofferenza, anche piccola, ha un valore davanti a Dio. Noi non sappiamo come, non sappiamo il perché. Ma di ogni momento di fatica nostra, niente va sprecato. E quando si parla di sofferenza, non si parla solo di malattia fisica. Esistono malattie psicologiche che sono tremende, ed esistono malattie dell'anima che sono ancora di più. Ma molto spesso queste malattie avvengono per colpa nostra, lascia perdere. Lì dove c'è il dolore, c'è qualche cosa che vale davanti a Dio. Quindi evita il dolore, combattilo, ma non disprezzarlo. Vogliamo essere sale della terra e luce del mondo? dobbiamo essere capaci anche di pensare così.